rientriamo nel caffè di Radio X.
Tra l'altro il caffè preparato da Francesca è buonissimo.
Buonissimo,
devo dire la verità.
Ecco, allora introduci l'ospite che hai in studio oggi, Gianluca.
Certo.
Io
oggi
vi lascio, vado a prepararvi il secondo caffè.
Ah, grazie, molto gentile. Allora, quest'oggi abbiamo uno scrittore, lo dico io, un sociologo, una persona che ha tanta esperienza della nostra storia e della nostra e del nostro futuro in realtà. Abbiamo qui con noi Nicolò Migheli, ben arrivato Nicolò.
Grazie Gianluca.
Allora, Nicolò, con te parleremo di alcune cose. Io volevo prendere diciamo lo spunto dal grande disastro che c'è stato in questo momento di trapasso dell'Alitalia. Allora, noi abbiamo avuto il combinato disposto per cui l'Alitalia è morta, almeno così nominalmente, la continuità territoriale pure, e i nostri governanti, la regione autonoma della Sardegna, non è stata in grado di far fronte al problema. Cioè, anni che avevamo una continuità ideata, se non sbaglio, dal professor Deiana, che era sotto la lente e il rimprovero da anni dell'Unione Europea, perché ci diceva: attenzione, questo tipo di continuità non vale, ma nessuno ha fatto nulla fino a che non è esploso. Io vorrei cogliere la palla al balzo per parlare della nostra struttura culturale, che fino a che, finse saccanto, non ci arriva il meteorite addosso, noi non reagiamo, non riusciamo a prevedere le cose, come certo non è un problema solo sardo, però secondo te abbiamo un problema culturale noi sardi con la programmazione, con il pensarci a 10-20 anni, Nicolò?
Bella domanda,
È
una bella domanda, perché a giudicare dall'esperienza si potrebbe dire che così è. In realtà, voglio dire, anche noi abbiamo capacità di programmazione, solo che ci troviamo in una situazione tale per cui siamo un po' bloccati in queste cose.
E però il problema è perché? Cioè, è una tara culturale?
No, voglio dire, il Mediterraneo è così, mettiamocelo in testa, no? Cioè, noi non siamo, da questo punto di vista, una sorta di isola estranea a questi processi culturali. E così è anche l'Italia, cioè non direi che anche questo tempo, questo è il tempo dell'immediato, cioè voglio dire, dal punto di vista economico ormai si ragiona a 3 mesi, no? Perché ogni 3 mesi le imprese fanno i propri bilanci, vedono, eccetera. Quindi se ragioni a 3 mesi non hai una possibilità di uno slancio programmatico lungo. Sono solo grosse cose, grosse imprese che riescono a farlo perché guardano per lo sviluppo di alcuni prodotti, sanno che non li puoi fare in 3 mesi, no? E quindi hanno una prospettiva.
Quindi c'è un oiato forte fra quello che è la capacità di programmazione, appunto, come dici tu, delle grandi imprese o delle poche società mondiali che lo sanno fare. Penso alla Cina, al Vaticano, un tempo è stato così, però stati, hai ragione tu, specialmente gli stati democratici hanno un lack di capacità.
Direi che molto è dovuto in questo anche al nostro sistema, cioè voglio dire, io il sistema democratico la penso come Churchill, insomma, no?
Certo,
avrà 10.000 difetti,
orribile, però
avrà 10.000 difetti, ma sicuramente non ce n'è uno migliore. Uno dei problemi da questo punto di vista è la politica, cioè la politica, o meglio dire il politico, ragiona in termini di mandato, no? Noi abbiamo avuto un'esperienza da questo punto di vista, come esperienza storica, da questo punto di vista estremamente interessante. Il dopoguerra, direi fino agli anni 90, cioè a Tangentopoli, no?
Sì, poi fino ai primi anni 90, certo.
90, fino a Tangentopoli, che ha distrutto quel sistema politico. Ma lì il fatto che in realtà non ci fosse un'alternanza, e lo dico con grande dolore questa cosa, perché non
sì, erano sempre gli stessi,
erano
certo,
sempre gli
cambiavano
stessi.
I bussolotti,
però voglio dire, dicevano: l'Italia cambia governi
uno dopo l'altro,
certo,
l'altro.
Sì, però quella classe dirigente era sempre la stessa.
Quindi tu, cioè, dici, nel senso, all'epoca c'era più possibilità, c'era di fare un discorso a medio termine almeno, sì, sì, e invece adesso
non c'è.
Noi abbiamo, diciamo, i like dei Twitter immediati.
Bravo.
Ma secondo te questo, tornando in Sardegna, perché io con te dalla Sardegna, tu tra l'altro sei anche uno scrittore molto appassionato, uno storico anche molto appassionato delle nostre radici culturali, certo, perché certo. Certo, non possiamo tacere il fatto che veniamo dalla Spagna, cosa abbiamo avuto? 5, 6 secoli di dominazione spagnola, cioè comunque
4 secoli.
Ha, più o meno, diciamo, 4 secoli, quasi ha irradiato 4 secoli. Molto la nostra cultura,
noi,
certamente.
Direi che abbiamo avuto uno scambio culturale molto forte con la Spagna.
E però la Spagna ci ha superato in curva, nel senso che adesso vediamo una società spagnola, al di là con i problemi che ha,
più dinamica,
però molto più dinamica.
Più dinamica.
E come mai noi sardi siamo rimasti seduti?
Ma noi sardi siamo rimasti seduti perché siamo all'interno di un sistema italiano. Noi questo non ce lo dobbiamo dimenticare, no? Cioè, voglio dire, noi dipendiamo in realtà da Roma, non solo in termini di quella che viene definita dipendenza culturale, economica, non voglio dire questo, ma dipendiamo nelle scelte. Cioè, noi potevamo fare, ritornando alla prima domanda, potevamo, che ne so, pensare a una a un'ipotesi di continuità territoriale, sapendo che l'Italia sarebbe finita, eccetera, eccetera, senza tener conto di Roma?
Non l'avremmo potuto fare, ma soprattutto senza tener conto di Bruxelles, perché questo,
certo,
tipo,
senza tener conto di Bruxelles, però ritengo che ci sia anche un problema di questo tipo, perché voglio dire, leggevo da qualche parte, mi scuso se le cifre non sono esatte, però è l'entità della dimensione. La Sardegna spende circa 38 milioni di euro per la continuità territoriale. La Corsica, che ha una popolazione,
mi pare 80-90, o sbaglio?
È sugli 80.
Sugli 80, con 350.000 abitanti.
Con 350.000,
cioè quanto l'area metropolitana di Cagliari, meno dell'area metropolitana di Cagliari.
Io direi che questa è la differenza. Cioè, nel senso che.
Ma li spende. Attenzione, li spende la Corsica, ma c'è.
Li spende la Francia.
C'è una responsabilità nazionale, cioè, che se ne fa carico.
Li spende Parigi, se ne fanno carico. Noi non abbiamo mai avuto questa cosa. Cioè, nel senso che la vicenda, tutta la vicenda all'Italia, per come si è svolta, alla fine ha avuto dei territori penalizzati. E noi siamo stati quelli penalizzati.
Noi, adesso vedremo chi siamo questi noi, perché c'è il break che la regia ci chiama. Andiamo a ascoltarci un po' di buona musica e torniamo con Niccolò Migheli.
Thank you.
E dovrebbe essere obbligatorio ascoltare Miles Davis ogni mattina, perché ci apre la giornata già più di quanto non sia aperta con questo bellissimo cielo di oggi. Siamo qui al caffè di Extra Live, io sono Gianluca Floris, abbiamo come ospite lo scrittore Nicolò Micheli, ricordiamo tra l'altro il suo primo Hidalgos, poi la storia vera di Diego Henares di Astorga, io rimango Hernandez, l'ho sempre nominato, e la grammatica di Febbre, che è l'ultima sua fatica, tutti pubblicati da
Arcadia,
sempre da Arcadia, e abbiamo questa possibilità di vi invito a leggere i racconti di i lunghi racconti, i romanzi di Nicolò Micheli, appunto studioso, esperto delle nostre radici culturali. Stavamo parlando di Spagna, ma stavamo dicendo che noi, parlando di continuità territoriale, di come non siamo stati capaci di gestire il problema, adesso bisogna capire noi chi siamo. Allora, noi nella Vulgata ci sono i governanti, perché loro non capiscono, eccetera, eccetera. Però siamo in democrazia. Secondo me, però adesso te lo propongo, secondo me i deficit che abbiamo nella nostra classe politica sono i deficit che abbiamo noi strutturalmente come sardi, perché non è che nessuno ci impone una classe politica, di fatto li votiamo noi, o no?
Sì, li votiamo noi, su questo non v'è dubbio.
Quindi ci assumiamo la responsabilità.
Dovremmo assumerci la responsabilità, questo indipendentemente se poi chi... a turno e al governo lo hai eletto tu o no,
certo,
però indubbiamente questo è un problema. Però ce n'è anche un altro di problema, vada bene, che non bisogna tralasciare, ed è il fatto che per esempio c'è una legge elettorale in Sardegna che ha riscontro solo in Turchia,
cioè
il blocco del 10%, cioè se una coalizione non raggiunge il 10% dei voti non può entrare. Guardate bene, i sistemi politici, democratici o autoritari, però sono accomunati da un filo, che il filo è il mantenimento del potere, no? E soprattutto il fatto che loro non vogliano che entrino altri soggetti.
Faccio l'avvocato del diavolo, però noi con questa giunta regionale abbiamo avuto un cambio drastico di classe dirigente.
Sì, è vero.
Però non è cambiata la sostanza, nel senso la continuità territoriale non andava bene prima, non va bene manco mo.
In realtà non è che ci sia stato, cioè voglio dire, sta governando il centrodestra di sempre. Si chiamino Lega, chiamali come vuoi, ma sono sempre loro i personaggi, cioè non è che siano cambiati in granché, il gruppo è sempre quello. Devo anche dire che purtroppo il sistema politico sardo è fatto anche di molti elementi, come dire, di contatti, di relazioni tra maggioranza e minoranza che spesso non si vedono, ma è sostanzialmente come dire, una sorta di gruppo, di elite, molto conservativo al proprio interno, ma sostanzialmente sono sempre loro. E questo da tempo, non è solo... Direi che l'unico momento forse che tentò di rompere, ma non ci è riuscito per nulla, fu il momento in cui vide Renato Soru e quella giunta.
Diciamo illuminata per certi versi, però politicamente non ha lasciato molto,
no,
come uomini.
Politicamente non ha lasciato molto, voglio dire, per deficit propri, per deficit esterni, ma sicuramente era una giunta di rottura, e infatti come tale è stata combattuta, e anche pesantemente.
È stata combattuta, mi pare, dalle parole che ho sentito così offline, moltissimo dai quadri burocratici dell'amministrazione regionale, moltissimo.
Questo
movimentismo e questo fare
lo so
andare
dire,
non veniva, lo, veniva no. a rompere una pax.
Certo, questo non te lo so dire, ma sicuramente anche molte componenti politiche che erano dentro quella giunta poi alla fine non l'accettavano. No. Però è andata come è andata, voglio dire, adesso stiamo parlando ormai di fatti di 10 anni fa, e quindi
Tra l'altro, tornando sul problema, sul problema della continuità, per una terra, io non lo so come la pensi tu, per una terra isolata come noi, come le Baleari, come le Canarie, come la Corsica, è abbastanza fondamentale. Per noi, c'è
è fondamentale. So, ma la cosa, la cosa curiosa è che tutto questo si è svolto per due rotte, che sono Roma e Milano. Nel senso che tutte le altre erano aperte, cioè noi i contatti con l'Italia li avevamo comunque, e soprattutto avevamo i contatti con l'Europa, cioè che è una cosa che era impensabile vent'anni fa. Cioè vent'anni fa, se tu dovevi andare che ne so, a Madrid, dovevi passare per Roma, due scali, ti costava un sacco di soldi e così via. Oggi c'è un volo settimanale da Cagliari, che è una cosa, e non solo Madrid, no? Va bene, in inverno si riducono, ma in estate si aprono.
Quindi
Valencia,
questo,
Barcellona.
Ma questo dici ha avuto degli effetti anche culturali sulla nostra gioventù, sulla nostra.
Io ritengo molto. Cioè, io credo che gli elementi che poi abbiano inciso sono stati, da una parte, l'Erasmus. Ha funzionato, purtroppo per noi ha anche funzionato come sistema di esportazione
a senso unico, cervelli, cioè vanno fuori e poi non tornano.
Tornano, alcuni tornano però.
Più avanti. Io vedo che più o meno si fanno un po' di carriera e poi si torna.
Ma io un'esperienza all'estero la consiglierei a tutti, cioè, o comunque un'esperienza fuori dall'isola. L'importante è tornarci.
Per portare le buone pratiche.
Non solo le buone pratiche, ma.
Ma forse in parte lo sviluppo che ha avuto una città come Cagliari, che oggi è oggettivamente, nonostante tutti i mille problemi, molto migliore della Cagliari degli anni 70, dove giocavo io a pallone, è forse dovuto anche alle nostre generazioni che hanno un po' girato.
Certo,
hanno
quindi visto tanto, altre cose. Tanto male non siamo, cioè, voglio dire, certo. Cioè, nel senso che è indubbio che la Sardegna è cambiata tantissimo. Dagli anni cui citavi tu, dagli anni 70, eccetera. Pensa semplicemente a tutto il dato della sequestri, delle queste e così via, che oggi sono praticamente scomparsi o comunque sono fatti minimali. In realtà poi noi in Sardegna abbiamo uno dei tassi di omicidi e di violenze tra i più bassi,
certo.
non solo d'Italia, ma d'Europa, no? Il che significa che è sostanzialmente una società pacificata. E anche il fatto che è una società vecchia, cioè nel senso che i vecchietti sono più tranquilli,
sì.
però voglio dire è indubbio che c'è stato un grosso apporto di sardi che sono andati fuori, sono ritornati qui, hanno portato
cambio. Anche molta gente che si trasferisce qua perché dice questo, cioè alta qualità della vita,
come no. Qui cioè, noi assistiamo a un trasferimento, guardate bene, gli anni questi anni della pandemia hanno portato molte persone a ripensare alla propria dimensione abitativa, urbana e così via. Quindi chi se lo può permettere si è trasferito, e si è trasferito in località piccole. Cagliari rientra all'interno delle località piccole,
perché non è una metropoli, pur avendo un sacco di comodities,
però ha un vantaggio, che è quello di avere un aeroporto che ha una
ben
dimensione
collegato e poi vicino alla città, che anche questo è un grande vantaggio. Io volevo concludere questa nostra chiacchierata che ha mosso i suoi passi dal grosso problema dell'inadeguatezza politica della nostra classe dirigente, che non ha saputo vedere arrivare il disastro che c'è stato nella continuità territoriale, come esempio di mille altri disastri sanitario, eccetera eccetera, ma
che sono anche più gravi.
Molto. Sono gravi anche quelli della continuità, perché molta gente che ha la propria attività legata al doversi spostare, chiaramente è molto importante. Poi una persona che viaggia su Roma e su Milano per affari probabilmente dà da lavorare anche ad altri dipendenti, quindi comunque è tutta una concatenazione. Però io adesso ti chiedo di fare uno sforzo, qui siamo sempre proiettati verso il domani e verso il futuro, perché Radio X ha questa caratteristica nel DNA. Ma come vediamo la Sardegna e Cagliari a 10 anni, a 20 anni? Cioè, tu oggi siamo nel 2021 e tu per arrivare da quarto ci hai messo 50 minuti. Sì. Allora, voglio dire, quarto sì. È qua, in bicicletta ci mettevi di meno, però in autobus...
Ci ho messo quel tempo perché... Perché ci sono i lavori, perché asfaltano, esatto, perché esatto. Qui non, si fanno di giorno, si potrebbero fare di notte, ma costano troppo e quindi li si fa di giorno. E per cui
bisogna vedere quanto costa avere Viale Marconi bloccato, bisogna fare un po' di conto. Ma e ti dico, come la vedi tu la Sardegna in prospettiva? Perché questo è importante, cioè sia come classe dirigente, le nuove generazioni.
La Sardegna in prospettiva, cioè innanzitutto dovrebbe recuperare una capacità programmatoria che in altri tempi ha avuto, no? E quando mi riferisco ad altri tempi,
parliamo.
Ritengo a tutto quello che c'è stato dal dopoguerra fino al
piano di rinascita, 70,
piano di rinascita, con tutto quello che ha avuto. Adesso io non abbiamo neanche il tempo per entrarci, per esprimere. Però c'era un'idea di futuro. A noi sostanzialmente oggi manca un'idea di futuro. È questo, cioè, che cosa vogliamo fare? Cioè, c'è qualcuno qui che per esempio dica, faccia un piano con una data, che ne so, la Sardegna nel 2030, no? Sono 9 anni, badate bene, quindi non è che stiamo
parlando
di termini. Però che cosa intendo fare per, no? Cioè, questo al di là dei soliti programmi elettorali che vengono presentati ad ogni scadenza e che poi, ripeto, sono programmi in gran parte
del contingente
che non vengono neanche attuati. Però pensare a una prospettiva di quel genere. Cioè, voglio dire, in Sardegna è già avvenuto. Ma io penso, per esempio, a tutta l'esperienza informatica. Che
il grande boom che abbiamo avuto con video online.
Ma anche prima. E tutto questo che è nato da che cosa? È nato da alcuni politici che avevano un'idea. E per cui avevano pensato che forse una possibilità era costruire una Silicon Valley anche in Sardegna. E l'hanno
per
fatto.
Per esempio.
L'hanno fatto. Poi quelli che sono venuti dopo non ci hanno creduto e così via. Però chi in quel momento pensava a una cosa di quel genere, quando tutti dicevano sì, ma cosa ti metti a fare queste cose qui? Cioè era veramente una roba marziana. Sì.
Così come
però
pensavano
ad un futuro. Oggi bisognerebbe ritrovare quella spinta, perché noi abbiamo le risorse, perché abbiamo anche risorse umane.
Assolutamente. E poi io ricordo che quando pensiamo a 10 anni, a 10 anni, ragazzi, un ragazzino che esce dalla quinta elementare, in 10 anni c'ha 20 anni, per cui è già operativo. Quindi iniziamo dalla fecondazione. Nicolò, mi dispiace che il nostro caffè è sempre molto veloce, perché è un caffè, chiaramente. Però io ti ringrazio molto per essere venuto a questo lungo viaggio che hai fatto da qua di 50 minuti di viaggio, veramente è una cosa indecente. Ti ringrazio moltissimo e ci prepariamo anche per prossimi appuntamenti e approfondimenti di questo genere. Direi che il caffè di Extra Life con Gianluca Floris e oggi con Nicolò Migheri si conclude qui. Grazie a tutti e alla prossima.